Va bene, grazie, grazie a tutti per essere presenti questa sera. Riprendiamo un po' possesso del nostro luogo dedicato e quindi collaudiamo anche un po' i mezzi tecnici perché d'ora in poi, salvo casi eccezionali e riconosciuti unanimemente, credo che il Consiglio si svolgerà in presenza e quindi continueremo insomma a una tradizione che il lockdown aveva un po' anche messo a dura prova. Per cui, se siete d'accordo, rinnovo il benvenuto e vorrei pregare il dottor Guazzi di fare l'appello.
Grazie, signor Sindaco. Buonasera a tutti. Ovviamente Felissari, Cremonesi. Presente. Bona ha comunicato la sua assenza. Fabiano. Presente. Cantaluppi. Cerrelli, buonasera, Maiocchi, Torriani, Acquista Pace, Mondello, Ferrari, Menin e Veneroni, e gli assessori Voltan e Uggeri. Numero legale garantito, prego signor Sindaco.
Grazie, grazie a tutti, grazie al segretario. Inizierei la seduta con le comunicazioni. Farò brevissime comunicazioni perché uno degli argomenti invece che saranno, credo, di rilevante interesse per questo Consiglio, per le implicazioni che ha per la nostra comunità, lo svolgerò come contenuto di presentazione del punto terzo all'ordine del giorno. Quindi brevissimamente le comunicazioni del Sindaco per dovere istituzionale, intanto una comunicazione dell'esito di un'istanza che è andata a buon fine e che riguarda la comunicazione che abbiamo ricevuto per l'approvazione del contributo per la realizzazione degli interventi di riqualificazione del restauro del polo archeologico Laus e che sono stati quelli risorse che noi abbiamo chiesto all'Art Bonus attraverso l'impegno della Fondazione Nazionale delle Comunicazioni, che è l'ente con il quale abbiamo interloquito e al quale abbiamo presentato la nostra istanza solo 3 mesi fa. L'esito ci è stato comunicato dalla Direzione Generale, l'intervento riguarda la possibilità di utilizzare anche attraverso un intervento diretto, che credo che il consigliere delegato stia già lavorando per questo, per poterli investire sulla musealizzazione di una parte ovviamente della musealizzazione di quelle sopravvenienze che ci hanno un po' svelato a noi straordinario ritrovamento della zona delle terme romane. Quindi sono 30.000 euro e come tali saranno devoluti lì. 30.000 euro che si aggiungono ad una giacenza che abbiamo a disposizione, così come queste risorse ci sono già state accreditate e che sono state anche allora attivate attraverso la mobilitazione in parte dei RICI e in parte di altri soggetti e che sono già nella nostra disponibilità e che dovremo vedere come impegnare rispetto anche ai progetti e ai processi di riqualificazione su quell'area. L'altra invece sono 2 titoli e riguardano un aggiornamento di un'iniziativa che potevamo svolgere sabato mattina ma che non aveva e che non ha ricevuto la disponibilità, ringrazio anzi che mi scuso per l'inconveniente che si è creato, però poi ho provveduto sabato a dare anche le spiegazioni, al Presidente Torriani aveva convocato una riunione, ma queste riunioni in un momento delicato e particolare come questo, le conferme, come dire, arrivano e si, come dire, esauriscono fino al giorno prima, ci sono defezioni, per cui ritenuto di rinviarla. Una data ipotizzata anche con gli urbanisti è quella del 12 di settembre. L'altra questione riguarda un aggiornamento che sarà reso necessario dopo un incontro che avremo anche venerdì insieme al collega Fabiano che riguarda l'RSA, in particolare rispetto all'andamento delle degenze, la qualità delle relazioni sindacali, gli impegni e gli obiettivi per le prossime settimane e i prossimi mesi di relazioni con l'evento che qui viene gestito da questo gestore. Quindi a questo accosteremo anche l'esito di incontri che stiamo avendo con la SST di Lodi, con la direzione generale in particolare e la direzione sociale invece, rispetto alla possibilità di ampliamento degli spazi del distretto sanitario che si sono resi liberi dopo lo spostamento delle attuali delle precedenti destinazioni che erano quelle occupate dall'area sociale, e quindi cercheremo di costruire questo tipo di configurazione e rappresentazione di che cosa sarà possibile avere a disposizione in quei locali. Sono settimane che stiamo interloquendo. L'obiettivo massimo al quale noi possiamo ambire lì è di poter avere nella configurazione delle possibilità che sono previste nella casa delle comunità, di far sì che Lodi Vecchio abbia dei servizi insediati che possano rappresentare SPOC rispetto a ciò che la casa delle comunità prevedono in termini di offerta di servizi. Ciò detto, quindi ci attiveremo, interloquiremo con il capogruppo e anche con i componenti del gruppo che anche in passato si sono impegnati su questi obiettivi, per vedere anche in riferimento alle comunicazioni al piano, al punto 3, come possiamo procedere. Grazie. Se non ci sono richieste di precisazioni sulle comunicazioni, io procederei nella valutazione dei punti all'ordine del giorno. Se il dottor Guazzi mi restituisce l'ordine del giorno, grazie. Il secondo punto all'ordine del giorno, approvazione, variazione di assestamento e salvaguardia degli occhialibri di bilancio 2026. Relatore, il collega Uggeri.
Grazie, signor Sindaco. Questo, come i successivi punti all'ordine del giorno, sono stati approfonditi in più occasioni, in particolare nel corso di un dipartimento, quindi condivisi con persone anche non afferenti a questo consesso di consiglio comunale. È stata una discussione piacevole, intensa, anche per la presenza, diciamo, degli uffici che hanno potuto dare risposte anche approfondite al merito delle questioni sollevate dai consiglieri e non, e in un secondo passaggio in una commissione tenutasi la scorsa settimana. Per questo ringrazio i consiglieri di minoranza che hanno partecipato, in particolare Orazio Mondello, anche in virtù del suo ruolo di presidente, anche per il contributo alla discussione che hanno dato. E quindi, senza essere, diciamo, troppo veloce nello svolgere i punti, e anche per correttezza verso tutti i consiglieri di questo consiglio che non hanno assistito alle commissioni del dipartimento che si sono tenuti nel recente passato, sia questo che i punti successivi verranno comunque spiegati in maniera esaustiva, come se fosse quasi l'origine del tutto. Andando al merito di questo primo punto, l'approvazione della variazione di assestamento e salvaguardia degli equilibri di bilancio è la consueta variazione di metà anno che segue un po', diciamo, concettualmente l'approvazione del bilancio di previsione fatto al dicembre dell'anno precedente. Quest'anno la manovra di metà anno muove complessivamente 433.000 euro, che sono, diciamo, in particolare destinati a coprire gli extra costi delle utenze e le manutenzioni da qui alla fine dell'anno. Come sapete, è un contesto dinamico quello in cui ci si muove all'approvazione del bilancio di previsione, quindi si rende necessario poi nel corso dell'anno andare a riverificare tutte le esigenze di, in particolare per un ente come il nostro, di manutenzioni e anche di utenze. È da segnalare anche la riduzione del fondo di solidarietà comunale per 198.000 euro, che è solo parzialmente compensata da un aumento dello stanziamento del titolo 2, cioè dei contributi erariali. E poi, come già accennava prima il sindaco, vengono destinati anche due avanzi vincolati a investimenti legati all'art bonus per un totale di circa 40.000 euro, oltre a alcuni piccoli residui PNRR rimasti qui e là, e complessivamente quindi questa manovra al netto di urgenze dovrebbe consentirci, almeno nell'ordinaria amministrazione, di arrivare alla fine dell'anno senza ulteriori scossoni. Grazie.
Grazie. Ci sono richieste di intervento? Non ci sono richieste di intervento, considerato quindi che il lavoro è svolto in commissione come è stato richiamato, ringraziando anche tutti coloro che hanno contribuito a perfezionare questo provvedimento. Se non ci sono richieste di intervento né dichiarazioni di voto, metto al voto il provvedimento. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato all'unanimità. Grazie. Immediata eseguibilità del provvedimento. Chi è favorevole? Chi è contrario? Grazie all'unanimità. Terzo punto all'ordine del giorno, acquisizione di beni confiscati alla criminalità e contestuale aggiornamento delle previsioni per l'anno 2026 del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, articolo 58, legge 133 del 2008. Grazie, faccio una piccola introduzione di contesto per lasciare invece poi l'illustrazione puntuale al collega Uggeri. Questo provvedimento abbiamo dato in modo essendo inevitabile che ciò accadesse, in modo molto sintetico, perché abbiamo preso dai provvedimenti come giunta, e quando le delibere sono pubblicate poi la stampa ovviamente ne prende visione. Però ecco, gli atti formali che noi abbiamo assunto definiscono un percorso ed una storia che per noi è iniziata circa 4 anni fa. Nella nostra realtà c'era una società che ha investito in modo importante, ha investito perché ha realizzato un comparto che forse è uno dei comparti edilizi di maggiore qualità abitativa ed è calato anche in un contesto assolutamente urbanisticamente gradevole, che è quella di avere realizzato degli alloggi in quel comparto fra via Togliatti e Guido Rossa. Una società che aveva un titolare che ha poi deciso di espandere anche l'acquisizione delle aree in questa nostra realtà, acquisendo anche durante l'amministrazione Vitale un'area importante a confine dove sarebbe dovuta sorgere un RSA di numero limitato di posti, mi pare che allora si parlasse da 90 a 110 posti. Non si è fermato a questa acquisizione, questa società, e ha acquistato anche una porzione importante, edificabile, nel comparto Crusette, che conosciamo come uno dei comparti, turbati, diciamo, da varie vicende che ne hanno impedito lo sviluppo e il conseguimento di quei migliori obiettivi o aspettative che le amministrazioni che si sono succedute pensavano di poter realizzare all'interno di quel comparto. Per cui è iniziata una vicenda giudiziaria che ha implicato uno stato, un piano di accuse, un piano accusatorio molto molto impegnativo riguardo a elusione, poi anche erosione, poi addirittura evasione fiscale, il ricorso anche, questo almeno era l'impianto accusatorio, di tutta una serie di attività svolte da cooperative, di facchinaggio, eccetera. Insomma, una vicenda molto complessa, molto complicata, con un impianto accusatorio molto importante. Noi perché l'abbiamo seguito lo svolgersi di questi eventi? Perché in primo grado è stata subito assegnata la curatela di questi beni a un amministratore verso il quale noi avevamo degli obblighi di relazione, perché dovevamo mantenere, come dire, il patrimonio, ancorché sotto sequestro, nelle condizioni di essere, come dire, di non nuocere alla comunità. Per cui le cose più banali, i tagli dell'erba, gli obblighi derivanti dalle pulizie o comunque. E si è creata una consuetudine relazionale, in particolare condotta dal collega Fabiano, con questo curatore di Milano, uno degli studi più prestigiosi che agiscono nella realtà milanese, con uno studio in corso Vittorio Emanuele a Milano, e abbiamo cominciato a seguire una vicenda, perché le dimensioni del piano accusatorio e anche dei giudizi che man mano si andavano ad acquisire nei tre livelli di giudizio, addirittura fino al terzo grado, avevano addirittura poi definito che la massa e la quantità dei reati, ma anche la qualità degli stessi reati, configurasse addirittura una, come dire, criticità e un volume tale da essere assimilati alle norme che si potevano applicare, quindi in questo caso, ai reati, evocando addirittura quanto previsto dal 141 bis, e cioè quei reati che sono assimilabili ai reati criminalità anche di stampo mafioso. Ovviamente noi non abbiamo mai commentato, perché il rispetto e il rigore ci imponeva il silenzio, perché qualsiasi azione giudiziaria poteva corrispondere, sfociare in una soluzione, in un rinvio, sentenze contraddette, anche contraddittorie tra di loro, fin tanto che dopo il terzo grado di giudizio il Tribunale stabiliva il sequestro dei beni insediati, anche quelli nella nostra comunità. E l'elenco di questi beni è molto importante, perché rappresenta aree libere, che sono 7500 metri l'area di Via De Gasperi, che era stata allora addirittura, come dire, dall'amministrazione ceduta, perché l'intenzione dell'allora proprietario era anche quello di insediare qui, attraverso un intervento privato, la realizzazione di un RSA. Altri 7500 metri circa sono invece dislocati nel Crusette e sono 60-65% edificabili a residenziale e la restante parte a standard. Un altro terreno di 1300 metri quadri circa, in adiacenza al Parco Alessandrini, sul quale terreno sono anche, come dire, stati rinvenuti dei reperti archeologici, per cui la destinazione anche alla riqualificazione, a integrazione della nostra offerta di identità archeologica, ci consentiva di osservare con attenzione l'evoluzione delle cose. L'altro patrimonio cospicuo è in quel comparto via Togliatti, via Guido Rossa, a cui facevo riferimento all'inizio, di 9 appartamenti di varia metratura e di 13 box. Quindi una consistente presenza. Ripeto, il rispetto e il rigore che dovevamo alla vicenda, però ci imponeva di seguire con attenzione, perché sapete che per noi amministratori, peraltro una tendenza ribadita anche in recenti sentenze, ci sono una serie di norme che consentono, visto che l'ultima sentenza chiedeva, oltre al sequestro, la possibilità di passare alla confisca, a questo punto abbiamo visto anche, rispettando tutto e tutti, però di non perdere l'opportunità che ci era rappresentata, che questi beni potevano essere trasferiti per finalità istituzionali o sociali anche per attività di carattere economico, con il vincolo di reimpiegare i proventi di questi e della gestione di questi immobili per finalità sociale, riconoscendo in via prioritaria anche di acquisirli al patrimonio indisponibile dell'ente. E noi questo abbiamo fatto nel momento in cui, sei settimane fa, è avvenuta la confisca con sentenza definitiva. Ovviamente il privato che si è visto inciso in modo così importante, significativo, se fate i conti siamo di fronte ad un patrimonio importantissimo, rilevantissimo. Evidentemente c'è stata anche una legittima resistenza da parte delle proprietà, che però non sono state, come dire, ristorate da sentenze passate in via definitiva e quindi in giudicato. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo rafforzato, e devo dire anche qui con la preziosa collaborazione del curatore di questo studio, la nostra intenzione di poter seguire e manifestare il nostro interesse, che abbiamo più volte negli anni manifestato con lettere anche formali che sono acquisibili agli atti, quindi quasi ogni 6 mesi, 8, 10 mesi noi seguivamo e manifestavamo il nostro interesse. Secondo me, molto seriamente, non abbiamo reso pubblico a queste nostre intenzioni, per rispetto a tutte le componenti in gioco, chi doveva giudicare, chi doveva essere giudicato. E però il 24/6 abbiamo partecipato, rispettando le indicazioni dell'Agenzia Nazionale per i beni confiscati alla mafia, il nostro interesse, perché oramai questo patrimonio era lì giacente, ed essendo lì giacente era disponibile per essere messo in una sequenza di bandi a cui tutti i soggetti, a cominciare da chi questi immobili li occupava, a chi può avere delle prelazioni come le forze dell'ordine, a tutti gli altri soggetti beneficiari. Noi abbiamo fatto, assistiti anche ovviamente dalle nostre aree interne, dal dottor Guazzi, ma anche dai nostri legali, confortato dal parere di tutti, l'area finanziaria, in quanto si tratta di acquisire al nostro patrimonio eventualmente questo beneficio straordinario che ne deriverebbe, ammesso che si vada a buon fine, e noi questo ovviamente auspichiamo a questo punto, ma anche dell'area tecnica, e abbiamo preparato queste delibere e abbiamo per ognuno di questi aree manifestato il nostro interesse, indicando, perché così ci era stato detto, per essere ritenuto sufficiente, qual era l'attenzione e le finalità che noi avremmo voluto perseguire nel momento in cui ci fossero stati dati alla nostra, come dire, all'acquisizione al nostro patrimonio. Per cui l'area dei 1300 l'abbiamo finalizzata, come indicato in delibera, la possibilità di implementare e riqualificare quell'area archeologica, i 7500 metri in adiacenza del comparto residenziale Togliatti Rossa, per vedere un'evoluzione che abbiamo auspicato, anche se era, come dire, quasi un divenire che potevamo anche sognare, ma oggi invece questo è un dato di realtà con cui ci dovremo confrontare, e dovremo farlo anche con urgenza, perché i tempi incalzano, e quindi dovremo, se necessario, chiedere ad ognuno di noi di fare uno sforzo per essere presenti e contribuire anche a come dare esecuzione o innescare i processi che possono realizzare quei progetti che stanno nelle nostre aspirazioni. Aspirazioni che devono diventare ambizioni e che non possiamo perdere. Il tema è poi anche di quell'area nel Crusette, dove abbiamo indicato di fare esperienze di housing sociale, ed è un libro che dobbiamo scrivere, se ritenete, insieme. E soprattutto il pilastro di tutta questa rappresentazione del nostro interesse è rivolta al patrimonio abitativo e gli accessori che sono insediati. E mi riferisco ai box. L'altro giorno c'è stato un sopralluogo annunciato ed essendo in scadenza, anzi alcune date sono già trascorse, ad oggi mi risulta che formale richiesta l'abbiamo fatta solo noi. In realtà le forze dell'ordine, che sono gli altri soggetti che possono avere titolo, quindi carabinieri, guardia di finanza, forestali, polizia di Stato, eccetera, si sono attivati e nella conferenza nazionale che c'è stata, attraverso il prefetto, hanno elencato le loro manifestazioni di interesse sugli immobili. Gli immobili, dicevo, sono 7 dislocati nel comparto appartamenti nel compatto Togliatti Guido Rossa, 2 in Corte Bassa e sono corredati 2 in Corte Bassa anche di 2 box e gli altri invece di 11 box, perché a seconda della taglia degli appartamenti ovviamente beneficiano di un supporto, diciamo, di superficie accessorie. Qual è l'intenzione? Ed è questo, nei contatti che abbiamo avuto anche in sede tecnica attraverso la valutazione comune degli indirizzi normativi con Roma e anche in con ANCI, devo dire, i nostri uffici abbiamo valutato la possibilità quindi che quel patrimonio fosse messo a reddito per finanziare le altre esperienze. Questo è una fattispecie che avremo modo di approfondire, e cioè se dovessimo entrare in disponibilità, senza conflitti ovviamente, ma anche vedendo un po' le esigenze di tutti, comunque di tutto il patrimonio, questo sarebbe un sogno, ma una parte del patrimonio, dopo aver assolto magari anche alle esigenze di altri enti che hanno priorità essi stessi, quello che rimane andrebbe messo a reddito attraverso quindi non tanto assegnazioni acquisendo il patrimonio comunale o il patrimonio di Aler, ma per favorire esperienze che possono comunque ristorare le esigenze delle persone che hanno bisogno, ma avendo un'entrata certa, continuativa, con una qualità di offerta residenziale buona o in alcuni casi elevata. E quindi e questo è uno dei particolari che dovremmo discutere. Io credo che questo passaggio, stante anche la storicità e la dimensione del fatto, non possa, è una convinzione che c'è nell'intera giunta, non passare attraverso, come dire, una riflessione comune, sia sulle ambizioni, sulle aspirazioni, che sulle finalità che debbono essere perseguite. Ed è questo il carattere con il quale noi vorremmo affrontare questa cosa. È troppo impegnativa, è troppo importante per la comunità locale perché possa essere, come dire, non vissuta insieme. Questo è il nostro atteggiamento che offriamo, come dire, alla valutazione dell'intero Consiglio. Un punto politico che a noi sembra importante. Qual è lo stato di questo patrimonio? Allora, in Togliatti sono normalmente c'è un attico bellissimo, molto grande, con l'aggetto, diciamo, sul bocciodromo e l'area al verde, poi ci sono 1, 2, 3 alloggi che sono trilocali. C'è 4 alloggi trilocali, scusate, addirittura alcuni con giardino esterno, quelli al piano terra, quindi 1, 3, 7 sono collocati lì, alcuni sono organizzati, solo uno è un monolocale aperto e altri 2 sono invece un bilocale, ma come dire, alcuni sono occupati. Come sono occupati? Sono occupati attraverso l'unica formulazione contrattuale che consente a un curatore di beni, che sono ancora, diciamo, ancorché afflitti da provvedimenti giudiziari, non sono ancora però stati assegnati perché l'iter giudiziario non si è compiuto. Per cui la capacità di contrattualizzare il rapporto con le persone che ne avevano fatto richiesta non andava oltre l'anno. E soprattutto oggi che sono confiscati, debbono essere lasciati, e questa è una regola d'ingaggio contrattualmente scritta, entro i 90 giorni dalla emanazione del provvedimento di confisca. Naturalmente, se dovessimo diventare noi titolari, cioè, andremmo a un negoziato per cercare di, però per questo che l'ideale sarebbe che venissero dati tutti a noi, anche perché potremmo al limite negoziare anche in un modo più commerciale, tra virgolette, questa presenza per periodi più lunghi, atteso che ci sia questa necessità da parte di coloro che sono oggi insediati lì. Alcuni sono vuoti, due in particolare, parlo di Via Togliatti, hanno uno stato di definizione di arustico avanzato, è stato definito, perché gli mancano solo il pavimento e una caldaia, quindi questi non sono mai stati abitati. Tutti gli altri sì, anche qualcuno che è stato svuotato, che si è svuotato, è stato abitato ma senza danni apparenti, cioè direi che lì veramente la straordinarietà che hanno questi immobili è quella di essere in uno stato dove difficilmente il demanio ha a disposizione cose di questa qualità residenziale di accoglienza, per cui sono ambiti, tant'è che al sopralluogo eravamo presenti in una delegazione dove c'erano sei guidati dal vicequestore della Polizia di Stato e quattro dai carabinieri col comandante provinciale presenti, i forestali, la Guardia di Finanza, eccetera. Nella declinazione dei bisogni, tutte le forze dell'ordine hanno indicato un numero di alloggi di prevalente interesse. Ma perché? Perché sappiamo che la questione alloggiativa per i trasferimenti o accettare i trasferimenti anche nella nostra realtà, come nostra realtà lodigiana intendo, è decisiva. E purtroppo alle volte si forniscono ai servitori dello Stato, sì, delle opzioni e di prelazione rispetto ai beni di Aler o dei comuni, ma spesso sono veramente in condizioni non gradevoli e in contesti spesso degradati. Io mi fermo qui perché molte cose ci sarebbero da dire, probabilmente ho già preso anche troppo tempo, però come vedete la gerarchia della questione è tale per cui dobbiamo essere piuttosto proattivi, ed è questo che forse dopo questa, gli elementi che vi ho fornito, vi dà la dimensione anche del fatto, dell'urgenza e anche della gerarchia della cosa che dobbiamo affrontare, perché guai a noi se dovessimo sbagliare una mossa in questa fase, sia per acquisirli e per trovare la direzione in cui investire questo nostro patrimonio. Lascerei a questo punto a Uggeri, e mi scuso con tutti voi, se poi mi devo allontanare un attimo nell'altro ufficio, perché per assecondare anche le esigenze di tutti noi, e vi ringrazio ancora una volta, questi ultimi giorni del mese di luglio sono state convocate molte riunioni anche di carattere istituzionale, per cui grazie, grazie di cuore a tutti, sia per chi ha lasciato la professione, sia perché abbiamo trovato anche un orario anomalo, però ce la dobbiamo fare. E Uggeri, se ci contestualizzi, io ho contestualizzato, c'è la puntualità, grazie per la comunicazione. Grazie anche a chi ci ha lavorato e che ci ha portato sin qui.
Grazie signor Sindaco. In realtà ho ben poco da aggiungere dopo questa approfondita spiegazione al Consiglio, se non dicendo che la delibera di oggi è stata preceduta da una delibera di giunta comunale, ovviamente già ne citava il contenuto il Sindaco, adottata il 24 giugno, dove venivano declinati puntualmente tutte le particelle e i subalterni di nostro interesse, che sono quelli spiegati nel dettaglio, e sostanzialmente con questa delibera di Consiglio Comunale si acquisisce dal Consiglio il consenso a partecipare a questo bando, quindi è una storia ancora tutta da scrivere e seguiranno sicuramente anche altri atti formali se le cose andranno nella direzione che tutti auspichiamo. Grazie.
Grazie, ci sono richieste di intervento. Collega Mondello, prego.
Buonasera a tutti. Solo una piccola domanda, se magari riesce a rispondere. Al netto di quello che ha spiegato, magari poi ci saranno le evoluzioni, ci informerete in caso. dei beni che probabilmente potremmo acquisire, i terreni al netto dei immobili che magari qualcuno ha richiesto, possono essere alienati o no? Cioè, gli immobili abbiamo già discusso in commissione, è stato risposto che verranno eventualmente destinati anche all'edilizia popolare e quant'altro, ma invece i terreni non si possono alienare? L'unica domanda è questa, per capire se poi magari le entrate possono essere reinvestite nella sistemazione, qualora ne fosse necessario, per tutto il resto, ecco.
Grazie. Questo è un aspetto su cui stiamo indagando, perché è assolutamente acquisito che noi possiamo fare tutte operazioni lecite, purché le finalità dei proventi che derivano dal convenzionamento, dalla cessione o addirittura in PPP, cioè in partenariato pubblico-privato, possono consentire di sviluppare attività che assolvono agli indirizzi di carattere sociale previsti. E quindi qui esiste una casistica, come dire, che dovrà essere indagata sul caso specifico. Faccio un esempio per noi. Recentemente abbiamo acquisito, come dire, conoscenza di un bene, di una villa dal valore di 1,5 milioni di euro, adesso butto un valore stratosferico, in un comune vicino, che è stata alienata, i cui proventi, perché lì, sai, era un bene, una villa tipo Cettola Qualunque, per dire, no? Cioè una roba, scusate, una roba di quel tipo lì, e non è che avesse tante possibilità, ecco, ce n'è solo una così. E a quel punto il progetto che ha interessato l'agenzia e che ha abilitato l'agenzia delle entrate, dell'agenzia del demanio, è stato quello di dire: però quei soldi lì li investi. E lì è stata una liberazione per quel comune lì, perché si è trovato un valore immobiliare commercialmente rilevante a cui destinare. Però ecco, dobbiamo ragionare un attimo insieme, navigare un po' a vista anche rispetto a che cosa vogliamo e dove vogliamo collocare le cose. Grazie, io procederei allora al voto. Chiedo scusa, collega Menin.
Due domande. Non ho capito, quanti appartamenti risultano ancora liberi, non occupati, del totale?
Allora, in via Togliatti ce ne sono due, uno stato di definizione che deve essere completato, mancano un po' pavimento e la caldaia. Tre sono occupati e due invece sono liberi, ma sono già stati occupati da inquilini. Quindi siamo a sette, li ho detti tutti, 3, 2, 2. In Corte Bassa ce ne sono due che in passato sono stati occupati, di cui adesso uno è libero. Quindi ce n'è uno occupato e uno libero. Lì sono dei bilocali con una sorta di ammezzato. E in passato sono stati occupati, quando avevamo ancora la vecchia stazione dei carabinieri, sono stati occupati da ausiliari che erano stati destinati qui dalle forze dell'ordine. Adesso uno invece è un privato che sta ristrutturando casa e ha negoziato. Considerate che gli affitti che pagano le persone che sono ospitate lì sono affitti più o meno di mercato, perché il curatore ovviamente aveva interesse a emungere e a realizzare.
Ok, va bene. Altra domanda. Se ci fossero alcuni appartamenti che non vengono venduti, occupati da chi ha la priorità, c'è la possibilità di poterli tenere in gestione dal comune per le situazioni o le famiglie che vivono situazioni di difficoltà?
Questa è
faccio
una
l'ultima
scelta.
Domanda. Che
ah, chiedo rispondi. Scusa.
Poi, l'ultima, la vendita di questi appartamenti verrà portata al reddito del comune, giusto? Avete già pensato questi fondi, come poterli successivamente investire?
Allora, intanto preciso che noi abbiamo detto che li avremmo messi a reddito, per cui con questa formulazione intendiamo prioritariamente vedere che cosa ci danno e prevalentemente più che altro magari col concetto di mettere a reddito noi privilegeremmo l'affitto, non la vendita. Perché questo vuol dire che ci garantiamo un flusso di risorse continuativo, le cui risorse possiamo finalizzare per eventi che dobbiamo decidere. Quindi non ci conviene, ma questa è una discussione che faremo. Nella delibera abbiamo detto messa a reddito. Tendenzialmente la nostra intenzione è di non spogliarsi di patrimonio, perché essendo un patrimonio importante e soprattutto commercialmente, come dire, di valore, è molto meglio, come dire, avere un patrimonio che ti produce reddito continuativo e cui tu proventi ti puoi impegnare in altre iniziative. Questo è un po' il gioco ed è questo che piace molto all'agenzia. Ed è su questo che noi, ma poi ne parleremo insieme, andando al dettaglio, vorremmo costruire il processo e il progetto per qualcosa magari di importante lì vicino. E poi mi ricordo l'altra domanda, ma mi pare che fosse legato a questo. E se noi li mettiamo a reddito, questa ipotesi diventa, come dire, una possibilità di investire su housing sociale, magari, dando una risposta a quelle persone lì, ma non di usare questo patrimonio per ristorare i casi limite che abbiamo, perché rischiamo di metterli in una dimensione dove poi non abbiamo più il controllo diretto, perché sarebbe un patrimonio che viene spogliato a noi a favore di Aller, per esempio, di cui non avremmo più il controllo e neanche i proventi. Poi ne parleremo. Se... approfondiamo, perché è questione molto molto importante e vi ringrazio per l'attenzione che gli state dedicando. Io credo che si possa mettere in votazione. Grazie. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Approvato all'unanimità. Dobbiamo dare immediata esecutività, dottore, a questo. Male non fa. Chi è d'accordo sull'immediata esecutibilità? All'unanimità. Grazie. Io per il quarto punto... approvazione convenzione con Società Autostrade per l'Italia S.p.A. della provincia di Lodi, chiederei alla mia collega cremonese di presiedere. Faccio un salto di là perché c'è questa call veloce, spero. Grazie.
Preso tutto. Grazie signor Sindaco. Allora, lascio la parola all'assessore Ruggero.
Grazie collega Cremonesi. Questo punto 4, approvazione della convenzione con Autostrade per l'Italia e la provincia di Lodi, vede oggi il passaggio nel nostro Consiglio Comunale, dopodiché passerà per il contestuale per la contestuale approvazione anche in provincia a Lodi, penso ormai a settembre, e le delibere verranno poi trasferite al Ministero dei Trasporti. Questo perché il merito è la cessione a titolo definitivo al Comune di Lodi Vecchio di alcune aree. Quali aree? Aree che ormai, diciamo, sono impiegate, utilizzate, manutenute dal Comune di Lodi Vecchio e altre dalla provincia di Lodi da lungo tempo, da quando ASPI ha realizzato la terza corsia dell'autostrada 1. In quel contesto ha realizzato numerose strade per la viabilità e per gestire sostanzialmente i cantieri, e risulta ancora intestatario di sedimi stradali per circa 112.000 metri quadri complessivi, di cui sul terreno di Lodi Vecchio, se non ricordo male, circa 72.300. Quindi nella delibera è allegata anche la cartografia dalla quale si può risalire all'ubicazione precisa delle aree, come dicevo, sono sedimi stradali, di fatto già in tutto e per tutto usati, impiegati e mantenuti dal comune di Olivecchio e dalla provincia di Lodi. Quindi passeranno ancora mesi prima che, diciamo, anche gli effetti definitivi di questo passaggio vedano il loro dispiegamento, perché ci hanno anticipato da ASPI che il Ministero si prenderà i suoi 4-6 mesi. Considerando che l'approverà anche la provincia a settembre, siamo a metà dell'anno prossimo. Grazie.
Grazie, Assessore Ruggeri. Ci sono richieste di intervento? No? Ok, passiamo quindi alla votazione. Favorevoli? Ok, tutti favorevoli all'unanimità. Grazie. Immediata eseguibilità. Ok, votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? All'unanimità. Grazie. Allora, per il punto 5 e 6, l'approvazione del piano economico finanziario PEF 2026-2029, ai sensi del metodo tariffario rifiuti e tassa sui rifiuti tari approvazione tariffe anno 2026, se siete d'accordo le discutiamo insieme e poi le voteremo separatamente. Assessore Ruggeri, grazie.
Grazie collega Cremonesi. È doveroso riepilogare quanto già abbondantemente discusso e approfondito in Dipartimento e in Commissione, riprendendo anche il filo, diciamo, di una discussione che si è portata avanti su più piani negli scorsi mesi. Ringrazio fin da subito il collega Simone Fabiano per il lavoro molto dedito che ha svolto insieme agli uffici e ai consulenti esterni per la predisposizione del nuovo appalto, da cui poi discende questo nuovo piano economico finanziario per il triennio 26-29 e da cui discendono le tariffe tarie del 2026. È un quadro che muta radicalmente, considerando che l'ultimo appalto è stato fatto in epoca pre-Covid 2019, quindi abbiamo portato a rinnovamento delle dinamiche ormai stabili e in un contesto poi di cambiamenti macroeconomici molto significativi, ma oltre non era possibile andare. Qualche altro comune lo ha appena fatto, qualcun altro come Lodi lo farà, lo sta facendo, quindi quello che noi viviamo oggi verrà vissuto da altri comuni a breve e quindi naturalmente andando a smuovere una situazione radicata da molti anni sapevamo già che sarebbe cambiato completamente il quadro di riferimento. E allora magari poi sul merito del piano economico finanziario e su come è stato modificato in ragione dei servizi che verranno poi offerti può essere il collega Fabiano che interviene. Da quel piano economico finanziario però discendono anche le tariffe 2026 della Tari, tariffe che ovviamente fanno riferimento anche a una quantità di metri quadri per le utenze domestiche e le utenze non domestiche che essa stessa cambia durante il corso degli anni. Infatti, andando a parlare di superfici, abbiamo visto un lieve decremento delle superfici domestiche che sono passate da 341 a 333.000 metri quadri circa e un lieve, anzi un po' più significativo incremento delle superfici non domestiche che sono passate da circa 75.000 metri quadri a circa 92.000 metri quadri. Come sapete, hanno aperto in particolare la casa di riposo e poi il nuovo supermercato Conad. Ovviamente questo ci fa pensare che anche l'anno prossimo cambieranno completamente i numeri di riferimento, perché come è stato fatto notare anche in Dipartimento e in Commissione, noi quest'anno assorbiamo 6 mesi su 12 di nuovi costi dato che l'appalto è vigente dal 1° di luglio e l'anno prossimo di conseguenza andremo ad assorbire gli altri 6 dodicesimi di nuovi costi e quindi l'anno prossimo cambieranno le superfici, cambieranno i costi, verrà messo di nuovo tutto in discussione. L'incremento, diciamo, complessivo per quest'anno delle tariffe è di circa il 13-14%. Allora, su questo ci siamo confrontati con i consiglieri e non solo, anche con le parti sociali che ringrazio anche in questa sede, quindi in particolare con Confartigianato Imprese della provincia di Lodi, nella persona sia del segretario Mauro Parazzi che della referente locale Barbara Della Via. Ci siamo confrontati per capire come potesse essere assorbita questa, come potesse essere assorbito questo incremento di costi. E allora abbiamo sviluppato tutta una serie, anche insieme al consigliere Mondello, diciamo, che ci ha accompagnati anche nelle varie valutazioni che abbiamo svolto anche con gli uffici, una serie di simulazioni partendo dal presupposto che l'anno scorso la ripartizione era 70,5% dei costi sulle spalle delle utenze domestiche, 29,5% dei costi sulle spalle delle utenze non domestiche. E allora in prima battuta siamo partiti dal mantenere inalterato questo riparto. Allora, qui in virtù dell'algoritmo che è molto articolato, non sempre vi è una corrispondenza diretta dalla modifica di alcuni parametri in un ribaltamento esatto sulle varie categorie. E allora questo giustifica anche il fatto che muovendo queste rotelle, questi ingranaggi, non c'è una speculare modifica delle tariffe. Allora, mantenendo inalterato il riparto 70,5 a 29,5, veniva fuori un incremento di costi del 17% sulle utenze domestiche e addirittura un decremento sulle utenze non domestiche del circa il 3% medio. Allora avevamo valutato che questo riparto non fosse, diciamo, il più consono ad ammortizzare al meglio i costi. Abbiamo cercato di far assorbire anche alle utenze non domestiche il colpo, perché loro portano dalla loro parte comunque un incremento di superfici che porterebbe addirittura i sindacati di categoria a dire: ma no, voi dovete sgonfiare le utenze non domestiche perché vi portano superfici utili al conteggio dei metri quadri, ma al tempo stesso non producono così tanti rifiuti. È sicuramente un fondo di, diciamo, ragionamento reale in questa ipotesi c'è. Allora abbiamo cercato di ammorbidire la percentuale sulle utenze domestiche senza impattare troppo le utenze non domestiche. Allora abbiamo fatto due ulteriori valutazioni, scendendo a 68,5 sulle utenze domestiche e 31,5 per le non domestiche, e poi ancora un gradino più in basso, 67,5 per le domestiche a 32,5 per le non domestiche. Abbiamo visto quanto segue. Andando alle utenze, scusate, al riparto 68,5-31,5, che è poi quello che poniamo questa sera in votazione, vi è un incremento medio del 13% per le utenze domestiche e del 3,5% per le utenze non domestiche. Parlo di media non ponderata, una media aritmetica, quindi se andiamo poi nel dettaglio dipende per categoria. Quindi facendo alcuni riferimenti puntuali, ad esempio una famiglia monocomponente, quindi con una persona, con 30 metri quadri di box e 70 metri quadri di abitazione, l'anno scorso pagava 120,11 euro di tari al netto, ovviamente dei tributi provinciali pari al 5%, del bonus sociale pari a 6 euro per utenza e dei contributi statali dovuti per il recupero della plastica dai mari e la gestione delle emergenze di inquinamento, esondazioni, che sono 0,1 mi pare, quindi veramente contributi molto bassi. Quindi questa è solo la tari comunale, quindi Una persona con 70 metri quadri di casa e 30 di box passa da 120 a 136 euro, con un incremento del 13%. Se fossimo andati al minimo, 67,5, l'aumento sarebbe stato dell'11,9, quindi non tanto più basso. Ma al tempo stesso, prendendo un'impresa, e potrei citare ad esempio A24, che è un bar, il bar, andando a quello che abbiamo valutato di approvare questa sera, quindi andando al 31,5, ha un aumento del 3,5. Se fossimo andati a quella più bassa per le utenze domestiche, questo 3,5 sarebbe arrivato a 6,8. Quindi in realtà c'è un aggravio più che proporzionale sulle utenze non domestiche, per, andando su con le categorie, una riduzione sempre più importante del minor aggravio sulle utenze domestiche. Cioè questa famiglia monocostituita che paga il 13% in più sarebbe scesa all'11,9, ma andando su con le categorie a due componenti sarebbe un aggravio del 10,5 con un aumento del 9, e poi ancora a tre componenti un aumento del 10 contro un aumento dell'11, quindi ballava veramente un 1%, quindi parliamo di un euro ogni 100 euro di nuova di Tari. Quindi come compromesso, anche per non gravare sul tessuto commerciale produttivo, abbiamo cercato di ripartire in questo modo, 68,5 a 31,5. Prendiamo un'altra categoria in modo puntuale, ad esempio 4 persone, abbiamo aumentato un po' i metri quadri, 4 persone che vivono in 100 metri quadri di casa e 30 di box, pagavano l'anno scorso 287 euro, quest'anno andranno a pagare 318 euro, un aumento del 10,6%. Andando al 67,5 invece avrebbero pagato 314, quindi di fatto erano solo 4 euro in meno. Però, tornando al discorso di prima, il bar oppure il supermercato, oppure, no, più che il supermercato, diciamo le piccole rivendite, il negozio che vende salumi, formaggi, macellerie, oppure le carrozzerie, le autofficine, gli elettrauto, o ancora falegname, idraulico, fabbro, avrebbero avuto un incremento più elevato. Andando a 5 componenti, l'anno scorso pagava 333, quest'anno 367, quindi il 10% in più. E questo è un po' il riscontro della valutazione che abbiamo fatto. C'è da dire che quest'anno è il primo anno in cui viene applicato il bonus sociale. Come avete visto anche sui giornali, sui social, un po' dappertutto, a qualcuno può aver creato un po' di inquietudine ricevere l'acconto della Tari, perché non è mai arrivato un acconto, è sempre arrivata la possibilità di pagare o in un'unica soluzione o in due rate. In cosa balla? Balla la eventuale commissione della banca rispetto a pagare un bollettino solo o due bollettini. Ma quest'anno l'emissione dell'acconto si è resa necessaria perché era obbligatorio per legge applicare il bonus sociale Tari raccolto l'anno scorso, 6 euro per ogni utenza, entro il 30 di giugno, e quindi siamo stati costretti ad emettere a tariffe non ancora applicate l'acconto contenente già la riduzione del 25% per coloro che ne avevano titolo. E come sa il consigliere Mondello, ne abbiamo lungamente parlato, sia di numeri complessivi che di quantità in euro. Il bonus sociale è stato un grande impegno per gli uffici, perché sono stati incrociati i dati INPS ARERA sugli aventi diritto, A questi aventi diritto è stata mandata una comunicazione perché in molti casi non erano in regola con i pagamenti e quindi è stato chiesto loro se avessero voluto prima saldare le pendenze e poi ricevere il bonus oppure se avremmo proceduto noi d'ufficio a trattenere il bonus sociale. Nella gran parte dei casi sarà così perché sono utenze domestiche che magari hanno più di una pendenza e non procederanno mai a saldare il complessivo per avere il 25% di sconto su questa annualità, e quindi questo ha portato a numerose elaborazioni e alla fine, come noto, la quota non versata agli aventi diritto va a finire in un calderone nazionale di solidarietà. Quindi nel nostro caso questo è certo, perché abbiamo raccolto 6 euro per ogni utenza. Le utenze che poi effettivamente ne hanno diritto sono abbastanza poche e quindi tutti gli euro che non verranno erogati direttamente a queste utenze andranno in questo bacino nazionale che gestirà ARERA, per andare invece a compensare quei comuni dove ci sono più richieste che contributi raccolti. Mi sembra che questo è il quadro abbastanza chiaro, però se ho dimenticato qualcosa, il consigliere Mondello può anche aiutarmi a riprendere il filo della discussione fatta in Dipartimento e in Commissione, e anche il collega Simone Fabiano naturalmente se ha da aggiungere sul tema del PEF o altro. Lo ringrazio.
Grazie Assessore Ruggeri. Ci sono richieste di interventi? Consigliere Mondello, prego.
Allora, entro nel merito proprio, è come se fosse una dichiarazione di voto, però magari quella la facciamo dopo. Però volevo commentare, come già fatto in commissione, ringrazio l'Assessore Ruggeri e la Dottoressa Corti che hanno impiegato tanto tempo per la Tari e per tutto quello che ci sta dietro, perché è stato veramente molto oneroso a livello di tempistiche, e ringrazio anche chi ha fatto parte della commissione, l'assessore Fabiano. Detto questo, ahimè, da parte nostra come opposizione ci sono dei punti che ovviamente non ci sono piaciuti. Uno, come già espresso, le tariffe, avremmo preferito un maggiore sforzo, come già detto in commissione, magari un'attività commerciale o industriale può ammortizzare meglio quella differenza di costo. Una famiglia che per ISE non riesce ad entrare nel bonus sociale, ma comunque non diciamo che naviga in acque in porto sicuro, ha comunque difficoltà. Detto questo, come ha già detto l'assessore Ruggeri, quest'anno solo il 50% della tariffa, perché l'appalto è partito dal 1° di luglio, l'anno prossimo sarà un rimescolamento delle tariffe un po' più preoccupante. L'unica cosa che forse potrebbe darci un po' di sollievo, l'ampliamento in zona industriale di un'azienda, quindi di un'attività industriale, e si spera in un'evoluzione del CRU7, però sicuramente l'anno prossimo si dovrà rimettere mano alle tariffe e lì siamo un po' attendisti e preoccupati. La cosa che non ci è piaciuta sicuramente affatto è stata l'iter iniziale. Noi siamo stati chiamati, se non mi ricordo male, il 22 di dicembre con un consiglio comunale urgente fatto di lunedì a mezzogiorno, dove ha potuto partecipare solo il consigliere Veneroni, perché comunque rischiavamo di non riuscire a deliberare per l'appalto, e sarebbe stato molto più stringente dal 1° gennaio con le nuove regole, come ci è stato spiegato in commissione. Detto questo, c'è anche stato detto che si è provato a fare un affidamento in house, ma che questo affidamento sarebbe stato economicamente troppo oneroso. Adesso noi non sappiamo se l'affidamento in house facendolo, mettiamo caso che avremmo potuto farlo, sarebbe stato più conveniente o meno in merito alle tariffe per i cittadini. Non possiamo saperlo perché comunque noi ne siamo venuti a conoscenza dopo. C'è da dire che però sicuramente avevamo ipotizzato un aumento, visto che l'appalto comunque era datato, bisognava rinnovarlo, credevamo che l'aumento avesse un'entità minore. Detto questo, vedremo con l'evolversi negli anni dell'appalto, con i servizi e con le possibili migliorie come potrà svilupparsi. Sulle tariffe, come già detto, non eravamo d'accordo, ma all'assessore Ruggeri abbiamo discusso ampiamente su questo, quindi il nostro voto ad oggi sarà negativo. Ovviamente, qualora ci fossero dei nuovi elementi e comunque in futuro sicuramente affronteremo ancora la questione, tutto può cambiare, ecco, però ad oggi non siamo totalmente d'accordo sulle questioni che abbiamo evidenziato. Grazie.
Grazie, sì, consigliere Mondello. Ok, consigliere Fabiano, prego.
Grazie, aggiungo anche io due parole. Beh, parto anche io da ringraziamenti, insomma, a tutta la commissione, i vari dipartimenti, gli uffici, ma soprattutto l'assessore Ruggeri, perché il 90% della partita, insomma, se l'è giocata lui. È molto attento, ha dialogato bene con tutte le parti, e poi trovare il giusto equilibrio non è mai facile, cercando di non scontentare nessuno. Faccio una premessa sull'appalto. È verissimo che siamo arrivati di corsa alla fine dell'anno, proprio per evitare di cadere nella nuova metodologia che ARERA impone dal 1 gennaio. La gestione in house, più che per le tariffe, che appunto non abbiamo oggi un piano, un prospetto dettagliato, anche se c'era un aumento rispetto al vecchio capitolato, ma l'impegno di spesa da parte del comune solo per entrare nella gestione in house era di 500.000 euro, di cui 250 assorbiti dalla gestione dei proventi della piazzola ecologica, ma 250.000 erano appunto delle risorse del comune che dovevano essere messe in gioco. Questo ci ha bloccato. Valuteremo, insomma, nei prossimi anni se la scelta è stata giusta. Io ricordo solo che sono parsi sui giornali, non scritti da noi maggioranza né tantomeno dalla minoranza, alcuni articoli in cui citavano aumenti della TARI del 60% sulle famiglie, facendo dei conteggi un po'. Io reputo che volta per volta dobbiamo andare nel dettaglio e analizzare correttamente. Siamo oggi qua a parlare del 10-13%, non del 60%, quindi dico, vedremo l'anno prossimo sugli smaltimenti, ci sarà una diminuzione, ci sarà un aumento sull'effetto sharing, quindi quanto recuperiamo noi dalle frazioni riciclabili, sulle nuove aperture o chiusure, insomma è tutto un gioco da vedere, quindi potremmo ritrovarci qui l'anno prossimo a dover rivedere la tariffa al rialzo, o magari anche doverle lasciare così, perché insomma le partite, cioè i fattori sono tanti. L'auspicio è sicuramente quello di andare a diminuire il rifiuto secco, l'indifferenziato, che è quello che ad oggi ci costa di più. Ci costa di più perché viene bruciato, e sapete che ormai i costi anche del gas, insomma, negli ultimi anni è aumentato, quindi ci costa tanto. Io ringrazio e lascio la parola.
Ok, grazie. Prego, consigliere Veneroni.
Grazie per questa spiegazione al consigliere Fabiano. Io chiedo se per caso sia stata eventualmente ipotizzata un'azione di divulgazione dell'informazione per questo effetto sharing di cui ha appena parlato a tutta la cittadinanza, cioè informare per far sì che, esercitando meglio l'attività di differenziata, si ha maggior beneficio. Grazie.
Sì, grazie. Rispondo partendo dall'appalto. L'appalto prevede tutta una serie di informative alla popolazione, ma soprattutto alcuni programmi anche di gestione più puntuale della raccolta differenziata. E quindi questo è un po' un automatismo. Se diminuisce il rifiuto secco, che è quello previsto dall'appalto, dovrebbero aumentare tutte le altre categorie, quindi plastica, eccetera. Ancora ad oggi, quando giriamo in paese, viene esposto il rifiuto indifferenziato. Per noi l'indifferenziato è tutto dentro, no, l'indifferenziato è solo quello che non può andare dalle altre parti, quindi ad oggi c'è ancora questa mancanza di cultura. Peccato, perché è più di 20 anni, insomma, che lo di vecchio c'è la raccolta differenziata. Siamo partiti dalle scuole, quindi con tutta della cartellonistica, adesso arriveranno dei nuovi cestini differenziati, ma tutti uguali in tutti i plessi delle nostre scuole. Abbiamo già fatto un bel lavoro con la mensa, con la nostra mensa della scuola, che è arrivata praticamente a rifiuto zero di indifferenziato, praticamente non espone più niente, perché è riuscita ad acquistare tutti dei beni che possono essere, che sono usa e getta, ma possono essere differenziati, e quindi non ha più prodotto secco. Arriveremo poi alla zona industriale e poi successivamente anche a tutte le famiglie. È un lavoro impegnativo, ma speriamo di farcela. Grazie soprattutto per l'attenzione che avete per questi temi che sono importanti. Grazie.
Se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione. Come dicevo prima, li votiamo separatamente. Ok. Il punto 5, approvazione del piano economico finanziario 2026-2029 ai sensi del metodo tariffario rifiuti. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Niente. Approvato a maggioranza. Immediata eseguibilità, favorevoli, contrari, astenuti. Ok, anche questo approvato a maggioranza. Punto 6, tassa sui rifiuti, approvazione tariffe anno 2026, favorevoli, contrari, anche questo approvato alla maggioranza, e immediata eseguibilità, favorevoli, contrari. Perfetto, grazie. Passiamo all'ultimo punto, presentazione e approvazione del DUP triennio 2027-2029. Lascio la parola ancora all'assessore Ruggeri.
Grazie. Sapete che il DUP è un documento ponderoso di centinaia di pagine e contiene tutte le indicazioni, i dati socio-economici del comune di pertinenza. In questo caso, come avrete potuto vedere nella cartellina, il DUP che portiamo questa sera, la presentazione del prossimo triennio, quindi 27-29. Il DUP viene poi modificato all'atto di approvazione del bilancio di previsione, quindi lo ricentreremo a dicembre, quando approveremo il bilancio 2027. Del DUP complessivo, la discussione tra di noi si è sempre focalizzata su quella parte dedicata alle opere pubbliche, naturalmente, dove vengono rappresentate le intenzioni dell'amministrazione per le opere pubbliche da realizzarsi, con diverso grado di veridicità, ovviamente non legata tanto alla volontà dell'amministrazione quanto anche al verificarsi delle condizioni ideali e al mutamento del quadro complessivo, quindi con vario tasso di precisione rispetto ai periodi successivi all'annualità in corso. E in particolare teniamo anche a riportare nel DUP le opere pubbliche che impattano sul comune di Lodivecchio, sebbene non afferenti al nostro bilancio di previsione, e quindi riepilogo velocemente, perché sono opere già a diverso grado di avanzamento, la realizzazione di una vasca di laminazione posta tra la zona industriale e il centro abitato e di un canale di collegamento bypass, un importo finanziato pari a 1.200.000 euro a carico di Regione Lombardia e lavori in capo al Consorzio Muzza e a SAL. L'AQST, cioè l'accordo quadro di sviluppo territoriale di Regione Lombardia con i comuni dell'Lodigiano relativo a operazioni di potenziamento e valorizzazione delle aree industriali e artigianali, su cui anche sabato abbiamo avuto un incontro con alcuni imprenditori della nostra zona industriale, il sindaco, gli uffici, per vedere come istruire al meglio la pratica in modo che venga finanziata da Regione Lombardia, cercando di portare a casa il miglior risultato possibile in termini di risorse. E poi la messa in sicurezza idraulica del territorio comunale di Lodivecchio con l'adeguamento funzionale della rete di colo e, diciamo, legata al Sillaro. Anche qui parliamo di un altro investimento pari a 2,5 milioni. In questo caso si fa riferimento alla messa in sicurezza del territorio previsto dall'articolo 1,139 della legge del 30 dicembre 2018 numero 145, e poi nuove opere si affacciano all'orizzonte, anche in questo caso non, diciamo, impattanti sul nostro bilancio ma significative, come la realizzazione dell'impianto di illuminazione pubblica sulla pista ciclopedonale tra Lodivecchio e Lodi, sostanzialmente fino al canale Muzza, con un investimento con tecnologia LED ipotizzabile in 350.000 euro, la implementazione della fibra che passerà da FTTC a FTTH ad opera di FiberCop per un intervento stimabile in oltre 700.000 euro di impatto economico sulla nostra comunità, i già declamati interventi di riequilibrio ambientale derivanti dal potenziamento della centrale di Tavazzano Montanaso, in particolare quelli di ambito, quindi quel conferimento che ciascun comune, sede del sito e con termine, fa insieme alla provincia di Lodi per una serie di interventi coordinati di carattere territoriale. Sapete che è uno di questi è il progetto LEND. E infine la realizzazione di un collegamento ciclopedonale tra l'area archeologica museale e la Basilica dei 12 Apostoli. È un lavoro, anche questo, di fino che stiamo facendo per diciamo sviluppare un intervento di connessione che mette in sicurezza i transiti ciclopedonali tra polo museale archeologico e polo, diciamo, culturale e religioso della Basilica, di cui abbiamo parlato lungamente in commissione. E con queste diciamo chiudiamo il capitolo legato alle opere che impattano sullo di vecchio senza impattare direttamente sul nostro bilancio. Andando invece alle previsioni del prossimo triennio, vi è naturalmente il prosieguo e chissà conclusione dell'intervento del polo museale ormai all'otto 2, aggiudicato nel 2026, la cui realizzazione si protrarrà fino al 2027, per proseguire con il benedetto, quando arriverà, intervento di realizzazione della più grande opera di forestazione di cui Lodigiano abbia memoria nel recente passato, legato alla realizzazione della quarta corsia dell'autostrada, quindi per la realizzazione di complessivi 3,2 ettari di nuovi boschi, in parte in via Pandolfi e in parte lungo il Sillaro verso Tavazzano. per un importo totale di lavori di 358.000 euro. Siamo in attesa di novità dal Ministero delle Infrastrutture. Purtroppo, nonostante i solleciti, non abbiamo grandi aggiornamenti. Anche dalle interlocuzioni formali ci viene detto che è tutto in mano al Ministero, e a questi si sommano anche i 102.000 euro per interventi di piantumazione puntuale a compensazione delle piante singole dei filari abbattuti, quando verranno abbattuti. Anche qui ricordo che non è stata ancora tagliata una pianta, quindi ovviamente la partita in gioco per Autostrade è molto più grande, la nostra è una compensazione che è una briciola nel mare dei lavori che verranno svolti, e quindi ci hanno assicurato che non appena il Ministero sblocca la partita ce li liquideranno subito questi soldi. Abbiamo poi introdotto la riqualificazione funzionale dell'ex Cinema Teatro Aurora, come sapete non di nostra proprietà, ma inserita all'interno di una progettualità emblematica di Fondazione Comunitaria della provincia di Lodi. È previsto un intervento di circa 1,2 milioni di euro e speriamo di poter contribuire anche noi con una cifra ipotizzabile in 100.000 euro. Attendiamo sviluppi. L'area per il riuso è in fase di progettazione per un importo pari a 300.000 euro coperti al 95% da Regione Lombardia. Abbiamo a lungo lavorato anche in questa sede per creare le condizioni, spostando la fascia di rispetto cimiteriale e poter partecipare al finanziamento che poi ci è arrivato, e quindi verrà realizzata tra il 26 e il 27. E queste sono, diciamo, quelle a più alto grado di verificabilità. Poi abbiamo introdotto ovviamente una pianificazione che dovrà poi prendere anche consapevolezza all'atto di approvazione del bilancio di previsione 27, quindi più ci spostiamo negli anni più bisogna vedere come vanno le cose da un punto di vista generale, sia delle entrate da oneri che entrate erariali. Come avete sentito, il fondo di solidarietà comunale è stato ridotto, e quindi questo mette sempre in discussione gli equilibri complessivi dell'ente. E quindi vado un pochino più veloce: la realizzazione di un'area sgambatura cani nel quadrante ovest della città, e anche sempre lì nella zona la realizzazione del parcheggio di via Pandolfi Repubblica e implementazione dell'illuminazione pubblica lungo la via Pandolfi, l'efficientamento energetico di alcuni edifici pubblici mediante adesione al conto termico GSE, che abbiamo fatto anche l'anno scorso e non siamo stati finanziati, almeno quello più, diciamo, importante. Parteciperemo ancora prossimamente. Il progetto Strade Verdi, che sarebbe di grandissimo supporto alla nostra azione amministrativa, perché consentirebbe di pedonalizzare quasi del tutto Piazza Santa Maria, depavimentando, realizzando un nuovo verde e quindi riqualificando complessivamente uno degli snodi, anche dal punto di vista affettivo, storico-culturale, più significativi della nostra comunità. Parliamo di un intervento di 520.000 euro, la contribuzione che abbiamo richiesto è l'80% a Regione Lombardia, e quindi qualora venissimo finanziati dobbiamo trovare i rimanenti 104.000 euro. Si attendono anche qui sviluppi del bando, sebbene abbiamo visto che comunque, chiedo conferma gestuale al collega Cantaluppi, la quantità di enti finanziati è sempre molto bassa e quindi faremo fatica a realizzare questo progetto. Continuiamo con gli interventi relativi alle opere di urbanizzazione lungo le vie Perosi e Biagi, previsti in 260.000 euro, interventi straordinari sulla viabilità e sicurezza stradale per un'ipotesi di 320.000 euro, e tengo anche in questa sede a sottolineare quanto giustamente fatto sottolineare dal consigliere Mondello. Questa è una cifra che si ipotizza di assumere con risorse proprie mutuo, ma non vuol dire che fino alla accensione di quel mutuo l'amministrazione non interviene su marciapiedi e strade. È quello che già viene fatto costantemente, quindi le situazioni più critiche vengono costantemente monitorate e si interviene puntualmente proprio per una questione di risorse, quindi man mano che la lista, che il livello si abbassa, diciamo, gli interventi più seri da un punto di vista della sicurezza vengono fatti, svolti, quindi in fondo alla lista si cancellano sempre delle vie e dei tratti pedonali, perché si interviene in modo puntuale con risorse trovate in corso di bilancio. Qui invece si parla di un intervento, diciamo, più significativo da finanziare con mutuo. Proseguiamo con l'intervento di rinaturalizzazione e forestazione urbana, sono i 69.000 rotti euro che ci vengono riconosciuti tutti gli anni nell'ambito del potenziamento della convenzione per il potenziamento della centrale, e sono da destinare a nuove piantumazioni e manutenzione del patrimonio arboreo. Abbiamo messo la riqualificazione ed efficientamento del centro sportivo Matteotti, su cui siamo fortemente intenzionati ad intervenire, e stiamo valutando anche qual è la migliore strada per avere una finanziabilità di un progetto. Il centro sportivo Porro, anche qui progetto presentato a Regione Lombardia per un importo di 1.200.000 euro, 600.000 a carico del bilancio regionale, altri 600.000 da reperire tramite ulteriori forme di finanziamento. E poi andiamo in fondo con il recupero dell'edificio di Corte Grande, questo è un progetto per il quale aspettiamo che si apra qualche finestra giusta, perché l'obiettivo è quello di ampliare il museo anche nel piano terra e spostare quindi di conseguenza, o meglio preventivamente, la biblioteca altrove. Infine vedete anche una modifica al piano delle alienazioni e acquisizioni proprio per il punto che abbiamo approvato precedentemente nel corso dell'ordine del giorno, cioè l'acquisizione dei beni confiscati alla criminalità. Quindi ad ora l'abbiamo inserito in questa veste perché per adesso è solo un'indicazione, vediamo poi quando e se andrà a buon fine la procedura, come li dovremo iscrivere al patrimonio comunale. Grazie.
Grazie, Assessore Ruggeri. Ci sono delle richieste di intervento? Consigliere Mondello, sei pronto?
Ovviamente ringrazio l'Assessore Ruggeri per l'impegno che ci mette, perché su questo devo dire... un impegno mostruoso, quindi per questo ringrazio per il coinvolgimento. Detto questo, diciamo che il documento unico di programmazione proposto per il triennio ha una mole importante di interventi. Parte di questi interventi sono ereditati da vecchi DUP, altri sono legati a un'opportunità di finanziamento sovracomunale, quindi di natura molto incerta, di cui non abbiamo la sicurezza, di potervi accedere. Il nostro giudizio, come sapete, è sempre stato abbastanza responsabile, abbiamo sempre votato punto per punto le varie iniziative. Quindi vorremmo fare delle piccole postille su questo DUP. Per quanto ha elencato l'assessore, alcune di queste opere, ad esempio, ne prendo una per esempio, il collegamento ciclopedonale dell'area archeologica, sarà a capo dell'RSA a scomputo degli oneri di urbanizzazione. Dovremmo cambiare la convenzione a un tempo, che non sappiamo attualmente. Vigileremo, è una cosa che comunque ci dà un prospetto a differenza di altre che non sappiamo. È giusto per fare degli esempi che la nostra non è una critica a priori come magari si fa da altre parti, ma entriamo sempre nel merito. Per la riqualificazione ad esempio dell'ex cinema Teatro Aurora In questo caso ad oggi non abbiamo nessuna certezza, no? Siamo in divenire, non sappiamo quando potrà finire l'iter, se riusciremo ad accedervi e chi, diciamo, con quanto parteciperà, chi parteciperà. Siamo sicuri che noi eventualmente metteremo come amministrazione comunale 100.000 euro. Come elencato prima abbiamo delle certezze, ma tante incertezze, perché non sono legate comunque a quanto noi come amministrazione andiamo a dichiarare sul DUP, ma a enti che non possiamo controllare. Ci preme però fare delle... già detto comunque in fase di commissione, ma ribadito dall'assessore Algeri intanto che leggeva i vari punti, sulla manutenzione stradale e marciapiedi abbiamo dibattuto abbastanza anche in altre commissioni e abbiamo più volte chiesto una commissione straordinaria, che forse in futuro faremo, in merito allo stato della manutenzione già effettuata e di quanto e di quanta manutenzione servirebbe. Secondo il nostro punto di vista, programmare solo 320.000 euro per il 2028 ci sembra un po' poco, al netto che ci è stato risposto dall'assessore competente che negli anni sono stati spesi 30-40.000 euro l'anno e abbiamo sistemato circa 15-16 marciapiedi, in alcuni casi più che sistemato rattoppato. Crediamo che si sarebbe potuto fare molto di più con una programmazione massiva, perché comunque la sicurezza dei cittadini ci interessa tanto e ce l'abbiamo a cuore. In questo caso una piccola, diciamo, come dire, non so come dire, cioè, abbiamo anche visto che Open Fiber attiverà, fortunatamente riusciremo a fare la fibra, un po' in ritardo ma riusciremo a farlo. Non vorremmo che diciamo che la manutenzione ritardata fosse figlia anche del fatto che, visto che già Open Fiber dovrà fare della manutenzione del suolo pubblico, magari ce la fanno loro al nostro posto. Ecco, la responsabilità di manutenzione dovrebbe essere un po' più nostra, visto che comunque la questione è ben lontana, non è che noi andiamo a scoprire adesso questo tema, il tema lo portiamo avanti da tanti anni. Detto ciò, comprendiamo l'importanza dello sport, come abbiamo sempre ribadito, e abbiamo visto che ce l'hanno degli ipotetici investimenti molto cospicui ancora sul centro Porro. Diciamo che visto quanto detto prima, legato alla sicurezza delle infrastrutture, magari fermarsi un attimo su alcuni investimenti che non sono prioritari per la sicurezza, l'avremmo preferito. E mi leggo sempre a qualcosa che non c'è invece nel DUP. Sicuramente nel DUP, come segnalato in commissione, non c'è la manutenzione della rete fognaria, cosa che da circa 3 mandati, credo, Menin, che siamo presenti in Consiglio Comunale, abbiamo sempre chiesto, sono stati fatti degli interventi, tanti in urgenza, ma una programmazione strutturale massiva non è stata inserita, ed è importante, visto anche i cambiamenti climatici sempre dichiarati da tanti esperti, e abbiamo visto che in passato comunque ci ha creato parecchi problemi l'acquazzone, il temporale, la tromba d'aria, però sicuramente incidono, ma anche lo stato del nostro patrimonio incide tantissimo su quello. Quindi alla luce di quanto dichiarato, ad oggi il nostro voto su questo punto è attendista, e quindi voteremo, ci asterremo, ecco, da come voto ci asteniamo. Grazie.
Grazie. Assessore Ruggeri, prego. No, Cantalupi.
No, giusto per dare un po' di tregua a Stefano per le risposte, no, a parte gli scherzi. No, grazie, ringrazio l'opposizione e il consigliere Mondello. Non parlo ovviamente per il collega Bona che è assente, però riporteremo sicuramente queste rilevazioni, magari ne parlavo prima con il collega Uggeri. Probabilmente la manutenzione della rete fognaria dovrebbe essere in carico a SAL, comunque qua non mi dilungo, perché appunto non ho le competenze, ripeto, sicuramente il collega Bona sarà più che disponibile per fornire delucidazioni. Per quanto riguarda invece il riferimento agli investimenti previsti nel settore sportivo, come anche abbiamo detto in commissione, io penso che si debba fare una distinzione però rispetto a quelli che giustamente citava il consigliere Mondello come finanziamenti che provengono dall'esterno e di organi enti sovracomunali, penso principalmente ai bandi, che sono un'opportunità da cogliere, penso sempre e comunque, penso che la nostra amministrazione, sia in questo mandato sia in quello precedente, si sia spesa e sia contraddistinta proprio per la continua, quasi spasmodica intenzione di accedere a qualsiasi fondo di finanziamento, magari spesso e volentieri, come naturale, non trovando il finanziamento per o esaurimento delle risorse o perché appunto le finestre sugli sportelli erano a last minute, per intenderci. Quindi per quanto riguarda invece il centro sportivo, faccio una duplice distinzione. Per quanto riguarda il centro Matteotti, noi già da quest'anno abbiamo iniziato una serie di manutenzioni più di carattere straordinario, ma che sono finalizzate a un'interlocuzione sia con le società locali sia con le società non locali sotto l'egida della federazione. Ci sono state interlocuzioni perché appunto è nostra intenzione quella di rendere il centro Matteotti un centro federale, dunque che possa avere una vocazione che non si esaurisca allo di vecchio, ma che possa dare ristoro anche a esigenze di squadre o comunque di atleti fuori dal nostro territorio. Mentre per quanto riguarda il centro Porro, che sicuramente almeno nel DUP ha una dotazione finanziaria importante, noi purtroppo non siamo stati beneficiari del finanziamento regionale dello scorso marzo. Provincia di Lodi, solamente mi pare il comune di Lodi e quello di Somaglia, se non vado errato, hanno ricevuto finanziamento. Però appunto noi stiamo facendo delle verifiche che dovrebbero appunto concretizzarsi verso la fine dell'anno per poter realizzare anche una sorta di compartecipazione pubblica-privata, soprattutto sull'area del pallone attualmente, dove è insediato il tennis e il calcetto. Già il progetto che noi avevamo approvato in giunta e presentato in regione prevedeva la realizzazione di una palestra a scopo sportivo, in particolare della ginnastica artistica, e sicuramente però, almeno questa è la mia intenzione, penso l'intenzione anche di tutta l'amministrazione, sarà quella da qui alla fine del mandato di verificare quali possano essere le fonti di finanziamento, soprattutto per la configurazione finale dei campi nuovi, padel, calcetto, che so che già in diverse occasioni abbiamo avuto modo di parlarne. Noi sappiamo che ci sono i finanziamenti a tasso zero del credito sportivo, ma siamo attenti anche ad altri tipi di bando. Ecco, tutto questo solo per contestualizzare appunto, e chiudo dicendo che a mio parere ovviamente interventi di carattere manutentivo sicuramente sono necessari, e questo soprattutto anche il collega Bona, parlo anche per lui in questo caso, ne è consapevole. Ciò però non deve in qualche modo limitare, ecco, la possibilità di investimento anche su altre aree del nostro patrimonio che su cui potremmo appunto ricevere investimenti in tal senso. Ecco, grazie.
Grazie. Chi si è prenotato? Ok, consigliere Mondello.
Una piccola precisazione, ovviamente ho preso come esempio il centro Porro, no? Perché negli ultimi anni abbiamo investito tanto. Dal nostro punto di vista, magari ci si poteva un attimino fermare su certi tipi di investimenti per andare laddove abbiamo delle carenze più importanti, e su SAL, certo che l'investimento lo fa SAL, ma se noi non chiediamo come amministrazione un'accurata programmazione degli interventi e gli stiamo col fiato sul collo, è difficile che loro si sveglino la mattina, sapete cosa c'è, investiamo 2 milioni di euro sullo di vecchio, nessuno lo farebbe mai, ovviamente, intendevamo dire quello. Grazie.
Assessore Ruggeri.
Grazie, ringrazio per le gradite considerazioni di prima, ma volevo portare una riflessione alla minoranza, magari per un tentativo in extremis di cambiare la valutazione sul documento. Il documento unico di programmazione in quanto tale viene presentato questa sera e quindi, come viene spesso detto, è un libro, diciamo, di previsioni, non è uno strumento che veramente scolpisce nella pietra quello che può succedere, perché ci insegna il dottor Guazzi che già la presentazione a luglio del triennio di un documento che deve determinare le strategie del triennio successivo è già lì che la legge dice qualcosa che probabilmente mette in difficoltà ai piani bassi. In realtà sapete che prende più cogenza al momento dell'approvazione del bilancio di previsione, quindi volevo chiudere la riflessione dicendo che naturalmente c'è un grado di incertezza legato a tutto il contesto e al fatto che viviamo in un mondo dinamico e il quadro di riferimento cambia in continuazione, quindi quello che noi presentiamo oggi è basato su alcune aspirazioni, tendenze, volontà con diverso grado di affidabilità e non possiamo recepire come critica il fatto che non sapremo il destino del cinema teatro, ovviamente, perché non è nelle nostre mani e metà delle cose sono oggetto di finanziamento di enti diversi dal nostro, quindi noi lo scriviamo, come si dice spesso, come un libro dei sogni, cioè l'auspicio è di voler fare tutte queste cose nei tempi e nei modi che ci siamo detti, dopodiché quello che succede modifica il quadro. Grazie.
Grazie. Consigliere Mondello.
Ok. Pronto. Infatti abbiamo fatto alcuni esempi, come hai appena detto, quello lì non ricade su di noi, l'ex Teatro Aurora, quindi sicuramente vaglieremo le varie opportunità. Detto questo, il nostro giudizio non cambia, perché comunque non votiamo contrariamente al DUP, ci esteniamo perché, come dichiarato, ci sono dei punti in cui siamo d'accordo, dei punti in cui siamo molto dubbiosi e dei punti in cui avremmo preferito degli investimenti diversi, quindi l'astensione in questo caso direi che da parte nostra come minoranza, per quanto dichiarato, sia abbastanza doverosa. Detto questo, non è che in futuro non si possa cambiare idea, sicuramente. Grazie.
Ok, grazie, direi che gli interventi sono conclusi, quindi passiamo alla votazione. Presentazione e approvazione del DUP triennio 2027-2029. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Grazie. Immediata eseguibilità? Non è necessario. Ok, quindi approvato la maggioranza. Perfetto, grazie mille a tutti, a nome mio, del sindaco e di tutti i miei colleghi vi auguro una buona estate, a voi e alle vostre famiglie, un po' di relax ci vuole, buone vacanze e ci rivedremo a settembre. Ok, buona serata a tutti.
Grazie.